mía. Es vero, es vero. Che si ascolta quello che dice il predicatore, quindi allora di fatto siamo qui a ascoltare la parola di Dio, d'accordo? E perciò è pur vero che ci sono i foglietti, però se avete la Bibbia è meglio. E allora, rispetto all'anno scorso che abbiamo letto sì un brano di Isaia, ma poi due brani del Vangelo, stare tre serate su, ogni volta su un salmo diverso, forse risulterà un pochino più faticoso, ma siccome siete venuti, cioè siete brave persone, potete fare pure un po' di fatica, no? No? Se non volevate far fatica, stavate alla vostra casa, no? E perciò, allora questa sera facciamo così. Adesso dico due parole proprio sui salmi, penso che sappiate di cosa si tratta, però proprio due parole così, per introdurci un po'. E poi ne leggiamo uno, quello che avete sul foglietto. E domani un altro, dopodomani un altro. E evidentemente, quando noi leggiamo un salmo, è una cosa unica nella Sacra Scrittura, perché noi i salmi li troviamo nella Bibbia, perciò è parola di Dio, però in verità sono preghiere, cioè parola che gli uomini rivolgono a Dio. E perciò è l'unico caso in cui c'è una coincidenza fra io che ascolto la parola di Dio e io che dico la parola di Dio a Dio. E perciò sono particolarissimi in questo senso. E cercheremo di entrare un po' in questa dinamica di Dio che mi parla e contemporaneamente io parlo a Dio, perché qui c'è un orante, il salmo è un orante che si rivolge a Dio, però noi lo riteniamo parola di Dio. Mi ho spiegato? Perciò non è un semplice brano della Sacra Scrittura. Un'altra piccola difficoltà che forse possiamo trovare immediatamente è che i salmi non ci raccontano dei fatti. Non ci raccontano dei fatti, non ci dice Gesù salì sul monte, si mise. No, difficilmente riusciamo a immaginare una scena con il salmo, no? Però i salmi ci introducono in un dialogo. E perciò in queste tre sere, ovviamente sono 150 i salmi, ne leggiamo tre. Sarebbe sciocco dire abbiamo conosciuto i salmi, no? Tre. Però voi vedrete se riesco aiutarvi a entrare in questi salmi, che ogni salmo è un mondo a sé. Ogni salmo è un mondo a sé. E ogni salmo esprime una vera esperienza umana, una vera esperienza umana che diventa esperienza di Dio. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, se io leggo un brano dove gli apostoli hanno paura, sono sul lago di Galilea, viene la tempesta e hanno paura. Uno dice, vabbè, gli apostoli hanno avuto paura e Gesù li ha sgridati, perché temete, no? E allora dici, vabbè, c'è un'esperienza umana e Gesù che interviene. Ecco, anche i salmi hanno dietro un'esperienza, che non è raccontata però come una storia, ma noi la possiamo intuire da ciò che uno dice. Se io ascolto la preghiera di una persona che dice che è malata in un letto d'ospedale e ha paura prima di un'operazione e dice, oh Signore, fai in modo che domattina il chirurgo lavori bene, ok? Se io leggo solo la preghiera, io non ho la narrazione di quello che è successo all'ospedale, ma io posso capire che dietro c'è un'esperienza di una persona che si è aperta a Dio in un momento, in quel caso lì, di malattia, e nella sua preghiera ha trovato un altro sentimento. Ci siamo? Perciò voi vedrete che i tre salmi esprimono tre modalità di preghiera di persone che hanno una relazione con Dio diversa. Ci siamo? Ecco, un po' questo che cerchiamo di fare. In sostanza, il mio invito è quello di farvi venire un po' la gola, di dire: ma sto salmi, forse potrei, queste 3 sere ci penso io, ma potrei prenderli per usarli per pregare. Noi tante volte usiamo per la nostra preghiera le preghiere che ci hanno insegnato da bambini e va benissimo, però forse se la Sacra Scrittura ci consegna 150 preghiere, ma le normalmente non le usiamo alla messa col salmo responsoriale. Ogni messa c'è un salmo, no? Che però lo lasciamo là e non... Potrebbe essere una sfida, potrebbe essere una sfida dire: domenica c'era un salmo responsoriale. Bene, io tutta settimana lo ripeto come una preghiera, quel salmo responsoriale, per abituarmi, perché una volta mi piacerà, una volta mi piacerà di meno, e però i salmi sono preghiere, preghiere che sono parole di Dio. Mi dice: oh, guarda questa preghiera di Sant'Agostino, che bella! Sì, va bene, è la preghiera di Sant'Agostino. Sant'Agostino è un grande santo, un grande teologo e un grande filosofo, ma non è parole di Dio. C'è una differenza radicale, o no? No? Ti incontri con Vitassi. Bene. Allora, fatto salvo il Padre nostro, le altre preghiere non sono parole di Dio. Allora, bene, non per questo, proprio per questo, l'ho detto un po' scherzando, ma adesso veniamo. Per questo la Chiesa primitiva, e perciò fin dalle origini i salmi sono entrati nella preghiera della Chiesa. I salmi sono nati in un contesto ebraico. I primi cristiani perseguitati dagli ebrei si sono distaccati dall'ebraismo, dal tempio, dai riti del tempio, ma dai salmi no. Dai salmi no. È interessante. Non sono più andati alla sinagoga, ma i salmi hanno continuato a pregarli e da subito sono entrati nella liturgia. E da subito, addirittura la liturgia delle ore, penso che qualcuno di voi la pregherà o l'ha pregata in qualche occasione, la maggior parte è tutta organizzata sui salmi. Prima del Concilio Vaticano II, la liturgia delle ore era organizzata per fare in modo che in una settimana si recitassero tutti e 150 i salmi. Dopo il Vaticano II ci vuole un mese. Nelle 4 settimane del Salterio, nel mese, sono alternati i salmi in modo che io non dico il titolo, non io, ma io davvero, ma non so, che voi non lo so, recito tutti i 150 i salmi. Perché? Perché i salmi sono, se pregati, non se recitati così, ma se pregati, sono una scuola di preghiera. Perciò, secondo obiettivo di queste 3 serate è che andiamo un po' a scuola di come si fa a pregare. I salmi sono in un libro chiamato Salterio, no? C'è un libro che fa parte dei libri sapienziali. Fatemi fare un po' il professore, ma dopo finisco subito. C'è un libro, sapete che la Bibbia è divisa in tanti gruppetti di libri, i libri sapienziali, ce n'è uno che si chiama Salmo. E lì sono i 150 salmi. Sono considerati parola di Dio sia dalla tradizione, da tutti i canoni, e questo nel passato, parliamo di 30, fino a 30 o 40 anni fa, i salmi erano considerati come quei libretti, il libro dei salmi come il libretto che avete davanti dei canti, cioè una specie di raccolta, no? Cioè, vabbè, hanno messo dentro dei salmi di lode, degli inni regali, salmi ascensionali, le varie categorie, come ce abbiamo noi, i canti d'ingresso, i canti dell'offertorio, i canti della Quaresima. Invece, ultimamente, i biblisti, quelli che studiano queste cose, si sono accorti che il libro dei Salmi non è una raccolta così, un'antologia. Il libro dei Salmi è un libro che ha uno sviluppo, no? È un libro che raccoglie davvero le preghiere dell'umanità, in quel caso di un popolo, ma dell'umanità nelle varie situazioni di vita. E perciò è molto interessante questo. Una piccola nota: voi sapete che tradizionalmente i salmi li ha scritti il re Davide, no? Se voi avete la Bibbia e leggete, prima di ogni salmo c'è scritto di Davide, uno l'altro, di Salomone, uno l'altro. Ecco, quella attribuzione lì è tradizionale. Cioè, Davide vive circa nel 1000 avanti Cristo e è in un periodo molto rustico. È un periodo molto primitivo, diciamo. E perciò non ha scritto i salmi, d'accordo? Sono dedicati a Davide, nel senso che Davide tradizionalmente ha la cetra in mano e strimpella e perciò avrà cantato i salmi, ancora in epoca ebraica, eh? Però se uno legge i salmi, per esempio, tantissime volte i salmi parlano del ritorno dall'esilio di Babilonia, che avviene 500 anni dopo la morte di Davide, perciò difficilmente Davide l'ha scritto, d'accordo? Invece, i salmi, come dopo certo può darsi che Davide come poeta abbia steso qualche salmo, e dopo sono stati rielaborati, ma così com'è il libro dei salmi non l'ha scritto lui, chiaro? Deve essere chiaro. Invece voglio parlarvi brevissimamente, poi leggiamo il nostro salmo, di chi nel secondo secolo avanti Cristo, secondo, terzo secolo avanti Cristo, ha messo insieme questa raccolta, questo libro. Cioè, questi salmi sono frutto, oggi lo diremo, di un movimento ecclesiale, che ha un nome forse che a noi risulta un po' strano perché non c'è un nome italiano, un nome ebraico, i Cassidim, che però hanno molte assonanze con Gesù e con ogni probabilità è per quello che la Chiesa primitiva subito prende questi salmi e li usa per pregare, e adesso vi dico il perché. Se noi andassimo a prenderci il penultimo salmo, il 149, voi sapete che abbiamo due problemi con i salmi, tanto che cerco il salmo 149. Due problemi con i salmi, uno con dei numeri, perché c'è la numerazione greca e la numerazione ebraica, e perciò vedrete che se voi lo sfogliate a un certo punto c'è un salmo lungo che viene diviso in due e perciò sballa la numerazione. E il secondo piccolo problema è che nella liturgia delle ore e dal punto di vista di tutta la liturgia usiamo una traduzione, quella vecchia, quella del 72, mentre invece nella Bibbia troviamo un'altra traduzione. Noi abbiamo negli orecchi, se usiamo la liturgia delle ore, un linguaggio con un salmo, però se lo leggo sulla Bibbia ne trovo un altro e cercheremo questa sera di districarci. Dicevo, se andiamo al Salmo 149, noi troviamo al versetto 1 questo: cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli. Io non so che cosa. Avete sentito ancora, no? Si sente? Li avete presenti un po' i salmi? Posso fare questi riferimenti? Sì. Io non so quando noi leggiamo un salmo di questo tipo che cosa immaginiamo. L'assemblea dei fedeli. Che roba sarà? Ecco. L'assemblea dei fedeli, se leggiamo in latino, c'è scritto Ecclesia Santorum, eh? La chiesa dei santi. Ma cosa vuol dire la chiesa dei santi? Ecclesia Santorum, eh? Non lo dico in ebraico perché lo conosco poco, ma è proprio così, è la comunità di questi Cassidim. No? I santi per i salmi sono, che noi santo non dobbiamo immaginare quelli con l'aureola, per santo qui si intende i Cassidim, cioè i fedeli, i devoti, cioè quelli che sono veramente legati al Signore, che vogliono restare fedeli all'alleanza col Signore. Ecco, questo gruppo di persone non sono i dottori del Tempio, per intendersi quello che sentiamo nei Vangeli. I dottori del Tempio, i sacerdoti del Tempio, sono in opposizione a questi cassidim. No? Perché? È perché questi cassidim erano un po' critici, no? Erano quelli che dicevano, però voi l'avete comoda, siete un po' amici dei romani. E anche dal punto di vista della fede non vanno molto d'accordo nella fede ebraica, no? Ecco, questi tali sono quelli, se avete presente i libri dei Maccabei, che c'è una persecuzione greca contro gli ebrei, no? Avete presente? Nel secondo secolo avanti Cristo. Praticamente questo Antioco Epifane, uno dei successori di Alessandro Magno, prima dell'impero romano, la sua giurisdizione è su questo e vuole ellenizzare il popolo ebraico. Dovete parlare greco e la religione deve essere quella greca. Perciò mette nel tempio una statua di Zeus, che lo chiamano l'abominio della desolazione. Non avete mai sentito i profeti questo linguaggio? Sì. Quando si parla di abominio della desolazione è proprio riferito a quella statua lì. Bene, chi si ribella non con le armi? Con le armi sono i Maccabei, che è una specie di terroristi, li chiameremo, no? Chi si ribella moralmente a questa ellenizzazione e resiste è questo gruppo di fedeli, no? E cosa fanno loro? Per avere un punto di riferimento, costituiscono questo libro e dicono: se noi vogliamo a casa nostra, perché al tempio non si può andare, è diventato il tempio di Zeus, chi va in sinagoga rischia la vita. Se noi vogliamo pregare, ecco qui, questo libro. Ci siamo? Nasce così il libro dei Salmi, da questi cassidim. I nostri cassidim dedicano il libro al re Davide. Perché? È perché il re Davide è stato debole e da ragazzino ha sconfitto Golia. Il re Davide è stato perseguitato da Saul, no? Il re Davide deve fuggire, è vittima di complotti. Addirittura suo figlio Assalonne si ribella contro di lui. E allora loro vedono nella figura di Davide la loro situazione di perseguitati, no? Per questo dedicano il libro dei Salmi a Davide. Questi cassidim chiamano Davide consacrato, che in ebraico si dice Messia, no? Il servo di Dio è Davide, delegato dal Signore. E allora voi capite che questo filone di spiritualità ebraica trova in Gesù e nei suoi discepoli molto appeal, no? Quando Gesù litiga con i Sadducei, no? Non so se avete presente, perché i Sadducei non credono nella risurrezione, no? E gli dicono: quella donna ha avuto 7 mariti, nella risurrezione di chi sarà moglie? E Gesù dice: c'entra niente, voi siete in grave errore. Tant'è che i farisei dicono: ah, ma forse questo è dalla nostra parte perché ha bastonato i sadducei, no? Ecco, è quello che pensano i cassidim questo. Perciò Gesù e i suoi discepoli, mal visto dai dottori del tempio, mal visto, potremmo dire, dalla gerarchia ebraica, è molto vicino a questa tradizione spirituale, dal punto di vista culturale, dal punto di vista religioso. Ecco perché Gesù prega i salmi. I salmi non li usavano nel tempio. Non li usavano nel tempio. I salmi non li usavano nelle sinagoghe. Neanche oggi usano i salmi nelle sinagoghe. Leggono un pezzo della Torah, il rabbino la spiega e via. Leggono un midrash, leggono un commento. Gesù prega i salmi proprio per questo, perché è la preghiera dei fedeli di Israele, di coloro, e l'assemblea in greco è ecclesia. Allora, Allora, per questo diventano la preghiera cristiana. E allora proviamo, tenendo presente questo tema davidico, questo tema del Messia, questo tema della fedeltà, della persecuzione, questi temi che vi ho accennato, adesso proviamo con questo a leggere il nostro Salmo. Avete davanti il testo. Il Salmo 16. Proteggi mio Dio, in te mi rifugio, ho detto al Signore. Il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Agli idoli del paese, agli dei potenti, andava tutto il mio favore. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronunzierò con le mie labbra i loro nomi. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi. La mia eredità è stupenda. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Se è un salmo famoso, se abbiamo presente l'altra traduzione, avete notato che c'è un po' di differenza, lo puoi magari adesso vedere. Beh, vediamo adesso un po' versetto per versetto il nostro salmo. La prima frase è semplicissima, semplicissima. È una confessione di fiducia, no? Proteggi mio Dio, in te mi rifugio. Mi metto nelle tue mani, mi rifugio in te. Tu sei il mio rifugio, quindi ti chiedo di proteggermi. Mi voglio mettere al sicuro, no? Ecco, pensate, è quello che poi vi invito a fare o qui nella preghiera personale dopo o domani a casa, no? Voglio pregare e allora faccio un atto di fede, ma non di fede teorica, credo in un solo Dio, in quel senso, no? Oppure atto di fede, io credo, no, quello lì, non una fede intellettuale, ma io come persona dico che il rifugio della mia vita sei tu, o oh Dio, tu sei il mio rifugio. Voi capite che la nostra vita tante volte è attraversata da tante paure. Siamo in tema di elezioni, tutti quelli che vogliono prendere i voti puntano sulla sicurezza. Perché? Perché noi siamo perseguitati dalle paure. Allora potrebbe essere molto interessante un piccolo esercizio spirituale chiedersi quali sono le mie paure e di chi io mi fido. Paura economica? Mi fido degli investimenti in banca. Paura per la salute? Mi fido dei medici. Paura che vengano a rapinarmi là in casa? Mi fido della polizia. Proviamo. Riusciamo a dire che ci fidiamo di Dio o non ce la facciamo? Ecco, è un esercizio dire: il mio rifugio non è una camera blindata, no? Perché noi ci mettiamo in prigione perché che guerra sta in prigione, no? Ci mettiamo in prigione, no? Mettiamo le sbarre alle finestre, no? E il mio rifugio è Dio. Se qualcuno di voi, magari in gioventù, era appassionato ad andare in alta montagna, quando viene un bel temporale molto forte e si arriva al rifugio, dici: l'ho scampato. Mi sento tranquillo, mi sento tranquillo. Riusciamo a dire al Signore: sei tu il mio rifugio? Vedete che il Salmo, dietro c'è una persona che sta avendo paura, ma riesce a dire a Dio: sei tu il mio rifugio. Dobbiamo entrare in quest'ottica se dobbiamo capire i Salmi. Ci siamo? Secondo me vi addormentate se non scrivete o non guardate il testo. Andiamo avanti. E poi aggiunge, Ho detto al Signore, è interessante, no? Ho detto al Signore, no? E perciò, cosa ho detto al Signore? Il mio Signore sei tu. Avete notato la ripetizione, no? Cioè riconosce che il Signore della sua vita è il Signore. Ma questa ripetizione che suona molto strana, però dice veramente chi è che comanda, perché il Signore comanda, è il Dominus. Chi comanda? Vedete un'altra domanda. Di chi mi fido? Prima domanda. Adesso non voglio fare tanti esempi, era solo per il... Chi comanda nella mia vita? Tante volte comandano le nostre voglie, comandano. Il Signore, sei tu il mio Signore, sei tu che comandi. Attenzione, virgola, virgola. Il mio Signore sei tu, virgola. Solo in te è il mio bene. Ma solo in te è il mio bene. Cioè lui dice, tu sei il mio bene. Se la ribaltiamo al negativo, senza di te io non ho niente. Senza di te non ho niente. Quindi Dio è il mio tesoro. Quindi qui il salmista, colui che prega, riconosce che il Signore è il suo unico bene. Guardate che questo è un discorso molto personale. Detta fuori dai denti, è una dichiarazione d'amore questa. Questa è una dichiarazione d'amore. Tu sei il mio bene. Se manchi tu, io zero. Allora, di te mi fido, sei il mio rifugio, sei il mio Signore, adesso addirittura un gradino ancora più su, sei il mio amore, perché senza di te non ho alcun bene, vuol dire che tu sei il mio tesoro. È una dichiarazione d'amore a tutti gli effetti, no? Se manchi tu, se mi manchi, crolla tutto. Se vogliamo dirla nei termini ancora più espliciti, io senza di te non posso vivere. Io senza di te non posso vivere. Lo dicono gli innamorati sedicenni dopo 40 anni, no? Ma noi, e questa è la questione, ma io riesco a dirlo al Signore, sinceramente, non come una formula, no? Perché dire una formuletta non ci cambia. Una formuletta. Ma io, nella mia preghiera personale, riesco a dire al Signore questo? Vedete che un salmo pregato con attenzione ci fa verificare, non ci fa fare l'esame di coscienza dei peccati, chiaro, non è questo l'obiettivo, ma ci fa verificare qual è la mia relazione con Dio. Perché la preghiera è la relazione con Dio. La preghiera non sono le preghiere. La preghiera non sono le preghiere. Io posso dire 74.000 devozioni a memoria e non avere una relazione con Dio. Io posso dire una parola e in quella parola esprimere tutta la mia relazione con Dio, perché la preghiera è la relazione con Dio. E allora riesco, questa è una provocazione, no? Per me innanzitutto, ma riesco io a dire dopo di là al Signore questo, senza di te io mi manca l'aria, mi manca, come si dice in dialetto, ma manca la terra sotto i piedi, senza di te. Perciò è un atto d'amore. Dicevo, questi primi due versetti sono espressioni semplici, umane, ma anche cordiali, e ci insegnano un aspetto della preghiera che è di tenerezza. Una preghiera affettuosa, non concettuale, no? Una preghiera non fatta di ragionamenti, di spiegazioni, una preghiera fatta di affetti. Qui il salmista esprime un legame affettuoso con il Signore, no? Allora, dicevo, proviamo a cercarlo dentro di noi. Può darsi che non lo troviamo questo affetto, non è un problema, eh. I salmi ce lo insegnano, ci insegnano le parole giuste da dire. E ci aiutano a scoprire dentro di noi le varie aspetti, no? Le varie sfumature della relazione col Signore. Il secondo versetto, o meglio il terzo, scusate, è un po' più difficile dal punto di vista della traduzione, no? Quella che abbiamo forse negli orecchi noi quella vecchia diceva: per i santi che sono te sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Questa è quella che si trova sul breviario. Per i santi che sono sulla terra, uomini nobili, è tutto il mio amore. Non so io che cosa uno potesse capire dicendo un versetto così, però nella nuova traduzione si capisce di meno, perché dice: agli idoli del paese, agli dèi potenti, andava tutto il mio favore. Che vuol dire? No, si capisce, però proviamo a intenderlo, no? E nella vecchia traduzione per i santi, vedete, quel santi è tradotto con idoli, no? Perché gli uomini nobili erano all'epoca delle star. Oggi li chiameremmo i divi, no? Tra l'altro divi viene da divino, no? Perciò idolo, la stessa roba, si capisce perfettamente. Allora lui dice, noi dobbiamo intenderci, oggi probabilmente per i nostri giovani sono gli influencer, oppure qualche personaggio famoso dello sport, della televisione, figure che hanno i fan, no? Per un fan il suo idolo è un divo, è Dio, è un idolo, d'accordo? Lo si dice anche, è il mio idolo, il mio punto di riferimento. È quel cantante lì, quello sportivo là, no? O lui dice il salmo. Il salmista dice: adesso fa un passo indietro, dice: prima fa questo atto d'amore e poi riflette su cosa era prima lui. Dice, perché è chiaro che era, vedete che c'è il passato? Andava tutto il mio favore, andava. Si intende che adesso non lo fa più, però lo ha fatto. Cioè, lui dice in sostanza questo, no? Che c'è stato un periodo della sua vita che c'era qualcun altro a cui lui affidava la sua fiducia. C'era qualcun altro, no? A cui lui affidava la vita, no? E allora è interessante, no? Questi idoli che imperversano nel paese, no? E c'è stato un cambiamento. Gli idoli che imperversavano potevano avere il mio favore, una volta però, adesso basta, adesso ho capito, dice, lascio perdere, lascio stare, fine. Infatti, cosa succede? Guarda che è di un'attualità impressionante, ma pensate per i poveracci che seguivano ora per ora, perché c'era la telecamera tutte le ore della famiglia Ferragnez. Che se che la Lala mette io se che le scarpe lì, che non ha comprato le scarpe, se che la fa che lei, lui fa che lei, no? Okay. Lo stesso si faceva per le telenovela negli anni 80, o come i bambini che erano chiamati negli anni, quando ero al liceo, io Sandokan, perché Gappiasia Sandokan a mano, vabbè. No? No? Allora, pensate un po', ci sono degli idoli, sapete che idolo, viene dal greco, vuol dire immagine, no? Io ho un'immagine davanti e voglio essere uguale a quell'immagine che ho davanti. Questo vuol dire. E non vedo più Dio, perché guardo quell'immagine. Allora, dice, ripeto, non voglio fare esempio, ho fatto questa battuta perché così vi risollevate, però di fatto, se noi lo rileggiamo, spero di averlo capito, voglio farlo far capito, agli idoli del paese ce ne sono in tutte le epoche, e anche oggi, no? Agli idoli del paese, agli dèi potenti, sono sempre potenti, se no non attraggono, andava tutto il mio favore. Era così prima per me. Perciò possiamo immaginare una persona che ha fatto un percorso, diremmo, di conversione. Si è affidato a questi tali, ma adesso no, sei tu il mio rifugio. Però che cosa, riflettendo sul suo passato, che cosa conclude per coloro che stanno ancora seguendo quegli idoli? Moltiplicano le loro pene, quelli che corrono dietro a un Dio straniero. È interessante questo. La sua esperienza gli fa proprio dire questo. Nella vecchia traduzione, spero che qualcuno serva, si affrettino altri a costruire idoli. Io non spanderò le loro libazioni di sangue né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi, no? E allora, l'autore antico vede questi idoli come delle divinità alternative, no? Vi dicevo che c'era quel tentativo di ellenizzazione, addirittura con i sacrifici umani, no? I sacrifici idolatrici, spandere il sangue, no? Però è interessante, dice: io non ho nessuna intenzione oggi, i telefoni sono diabolici, eh? Io penso che in queste sere, se riusciamo a non a silenziarli, a spegnerli le mail, un'ora e mezza possiamo vivere senza. Perché se no è finita, il salmo è finito. È un idolo, il telefono è un idolo. I ragazzini di 17 anni mettono il telefono sotto il cuscino, se no non si addormentano, talmente sono legati al telefono. È un idolo, tale quale, non ha bisogno di avere nome e cognome, c'ha Huawei, il suo nome, P74, allora. L'orante allora dice questo: io ho fatto questo percorso, ecco, moltiplicano le loro pene. Perché? Eh sì, perché questi idoli sono degli inganni, questi idoli moltiplicano le pene, ti fanno soffrire, diventano una persecuzione. E il segno di questa persecuzione, di una schiavitù diventano. Qual è il segno? Le libazioni di sangue, cioè sono violenti. E io non voglio nemmeno pronunciare i loro nomi con le mie labbra. Perciò i versetti 3 e 4, il nostro salmista, dopo il suo atto di fede, fa uno sguardo al passato e dice che lui ha preso ormai le distanze da questo. Al versetto 5, prima ha fatto, potremmo dire, una affermazione del suo stato d'animo, poi ha guardato al passato. Guardate, questo è lo stile della preghiera. Io mi rivolgo al Signore, gli dico chi è: tu sei il mio Signore. Poi guardo un attimo al passato, al mio percorso, e dico: accidenti, ho fatto un po' così anch'io, però adesso basta. No? E adesso cosa fa? Adesso fa un altro movimento, guarda al presente. Notate, no? Il Signore è tempo presente, guarda al presente. E cosa dice? Un'espressione forse un po' strana, no? Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Versetto 6. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è stupenda. No? Allora è passato attraverso un ragionamento, un'affermazione teorica, e adesso di nuovo un dialogo confidente. Dice: il Signore è mia parte, nelle tue mani è la mia vita. No? Oh, dice: perché non partecipo, perché non vado più dietro agli idoli? Perché il Signore è mia parte. E a noi forse suona strano questo fatto, mia parte. Cosa mia parte? Parte di eredità. No? Avete presente Gesù nell'ultima cena? Quando alla lavanda dei piedi, no? Pietro gli dice: no, non mi laverai i piedi, se non ti laverai i piedi, non avrai parte con me, dice. Parte? Che parte è la? No? E noi suona molto strano, ma sostanzialmente il riferimento è tecnico ebraico, ma è perciò Gesù è ebreo e parla così. Fondamentalmente vuol dire questo, cioè non entri nella mia famiglia, non mi sei familiare. E perciò, se sei nella mia famiglia, invece ricevi anche l'eredità, no? Per quello che si parla di eredità. E allora, quest'uomo prende le distanze dagli idoli e riconosce che oggi, lui fa parte della famiglia di Dio. Ma pensate, da cristiani, io non so da ebrei cosa pensavano, perché non sono ebreo, ma noi da cristiani poter dire una cosa così, cioè è come dire: io sono figlio di Dio. Io non seguo più gli idoli di moda in questo mondo. Perché? Perché sono figlio di Dio e perciò sono erede. Bellissimo. Non possiamo non fare riferimento al nostro battesimo, no? E allora dice: il Signore è il mio calice, vuol dire è la mia sorte, è la mia vita, è È un termine, quello del mio calice, è un termine matrimoniale, pensate un po', perché nel matrimonio gli sposi si bevevano dalla stessa coppa nel matrimonio ebraico. E perciò il Signore è il mio calice, si dice, in altre parole dice il Signore è il mio consorte, cioè la mia sorte è con Lui, la mia vita è con Lui. Io ho ereditato il Signore, cioè il mio patrimonio, l'eredità è sempre una questione economica, no? Il mio patrimonio è il Signore. Il Signore è la mia ricchezza, no? Tant'è che al versetto 6 dice: per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica, no? Allora, qui il riferimento, se voi avete la Bibbia, vedrete sulla destra riferimento al libro dei numeri. Perché? Perché questo modo di parlare nell'ebraismo era questo. Voi sapete che quando il popolo ebraico esce dall'Egitto e fa 40 anni di esodo, quando finisce l'esodo, dopo aver superato il Giordano e superato l'ostacolo Gerico, Giosuè divide la terra di Canaan per le 11 tribù e tirano a sorte. Tu vai di là, tu vai di là, le 11 tribù. A Giuda spetta la parte peggiore che è il deserto, però dopo sarà privilegiato perché Gerusalemme era in Giuda. La dodicesima tribù senza terra, perché è la tribù di Levi, i Leviti, cioè quelli che amministrano il culto al Tempio e perciò non hanno da coltivare la terra perché vivono nel Tempio e mangiano parte dei sacrifici del Tempio e il loro mantenimento è legato al Tempio. E allora questo modo di dire è che il salmista dice: io sono come la tribù di Levi, perché tutti si sono lamentati, perché quando si divide c'è sempre qualche lamento, no? A me è toccato quello più arido, a me è toccato quello più sassoso, a me è un territorio che non riuscirò mai a cavarci niente. A me la mia eredità è magnifica. Perché? Perché a me è toccato la relazione col Signore. Mi basta quello. Che bello. Detta in termini nostri, le cose che ho sono relative al Signore. Le cose che ho, dai vestiti alla salute, alla casa, ai soldi, non mi danno sicurezza, sono relativi al Signore, perché Lui è la mia eredità. No? Se volete dirla in dialetto bresciano, de là sa portanel. Questo è il ragionamento. Sarà sotto il chi. Eppure noi, questo salmo è eccezionale, eh? Cioè entra dentro nella nostra vita. Vedete che anche se non è un racconto, c'è una vita lì. C'è la nostra vita. Chi siamo? Ce la facciamo? Sì? Bene, andiamo. Adesso abbiamo finito, eh. E allora, proprio per questo, anche se, ma proprio per tutto questo, versetti 5 e 6, ecco il suo sentimento al versetto 7. Benedico il Signore. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte, nella nuova traduzione, il mio animo mi istruisce, nella vecchia c'era il mio cuore mi istruisce. Io pongo sempre innanzi a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. E allora dice proprio così, se vi interessa, noi usiamo anche di notte il mio cuore mi istruisce. La nuova traduzione dice il mio animo, ma cos'è l'animo? Cuore, in ebraico c'è scritto i reni, perché per loro la sede della riflessione erano i reni, per noi è il cuore, però il cuore pompa il sangue e non ha niente a che fare con la riflessione. E sarebbe come dico a una persona, dico: ah, quell'uomo lì ha fegato, cioè vuol dire che ha coraggio, ma cosa c'entra il fegato? Niente, c'entra niente il fegato, no? Che figa che là, no? Ok, ecco. No, eppure lo diciamo, perché sono modi di dire. Come modo di dire, gli ebrei quando dicono nell'Antico Testamento, oggi non lo so, usano questo, no? E allora l'autore se vuole dire questo: il Signore mi dà consiglio, mi istruisce, mi aiuta a capire la vita anche quando dormo, no? Anche quando dormo, il Signore agisce dentro di me. Perché sembra dire, qualche volta mi sveglio al mattino e ho una buona ispirazione. Mi addormento, mi sveglio e so dov'è il bene e dov'è il male, no? Mi è venuto in mente qualcosa, ero preoccupato quando sono andato a dormire, ma al mattino ho trovato la soluzione. Il Signore dice proprio questo, il salmista dice proprio questo: il Signore ha lavorato dentro di me, mi ha formato. E questo anche per noi cristiani è eccezionale, no? Lo Spirito Santo, quando siamo in grazia di Dio, che agisce anche di notte e mi istruisce, vedete? Anche di notte il mio animo mi istruisce. E poi vedete, le immagini si moltiplicano, perché questo non è un ragionamento, non è un trattatello, è una preghiera spontanea. E allora un'altra immagine, no? Al versetto 8: pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare, no? Il Signore è davanti a me, e io lo seguo, cioè si immagina un cammino. Il cammino della vita, e lui è davanti a me e io lo seguo, no? E perciò è un discepolo. Vedete la polemica: non ho più gli idoli, cioè quelle immagini che mi affascinavano e che invece moltiplicano le pene. Io adesso ho davanti a me il Signore, ho tolto gli occhi da quelli là, ho davanti il Signore e lo seguo, no? Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Vedete la L'immagine di questo versetto è tutta legata a un cammino, no? Il Signore è davanti e io lo seguo. Oppure sto camminando, ho le gambe un po' tremolanti perché ci sono delle difficoltà nella vita, e lui mi dà braccetto, perché questo è, no? Sta alla mia destra, sta al mio fianco, no? E allora vedete, il nostro salmista sta facendo l'esperienza dell'importanza di non essere da soli quando c'è una difficoltà, no? Essere affiancati dal Signore che non mi fa vacillare, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Allora il Signore è davanti a me e mi fa la strada e io lo seguo, non lo perdo di vista, perché altrimenti perdo la strada. Oppure il Signore è a fianco a me, non mi lascia cadere, mi sostiene. No? Tutto questo susseguirsi di sentimenti e perciò di relazioni con il Signore, io vi invito a cercarle nella vostra vita o al tempo presente. Sto seguendo il Signore o davanti a altri idoli. Certe volte sono le nostre, dicevo prima, paure, a volte i nostri desideri, ma se non è il Signore. Oppure possiamo guardare al passato, no? Quando è che sono stato in difficoltà e ho percepito davvero un aiuto e non sono caduto, non ho vacillato? Si può, eh? Nella preghiera noi possiamo giocare con i tempi, presente, passato, perché questa è, però l'importante è coltivare dentro questi sentimenti per il Signore, nella relazione col Signore. Versetto 9. Proprio perché il Signore è davanti a me, proprio perché sta alla mia destra, allora io, per questo gioisce il mio cuore, vedete? Esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro. E allora, io sono contento, dice quest'uomo, io sono contento, il mio cuore esulta. Addirittura, sapete, no, che quando siamo contenti riposiamo anche meglio. Perché noi siamo una persona sola, no? Il mio cuore gioisce, la mia anima esulta, il mio corpo riposa. Quando siamo in ansia, il mio corpo non riposa, no? Quando siamo afflitti da qualcosa. E allora, vedete, la gioia è nel mio cuore. Qui cuore non vuol dire la sede dei sentimenti, ma il cuore è il centro della persona, la coscienza. L'anima è lo spirito. La mia anima esulta, potremmo dire la psicologia. E allora ecco che anche il corpo riposa. Sapete che l'ebraismo non ha il concetto dell'uomo binario, anima e corpo. No, questo è Platone, non è la Bibbia. Ha un concetto ternario, c'è il corpo, c'è lo spirito e c'è il cuore. Però non ne parliamo, però ecco, qui fa proprio riferimento a quello. Perciò tutta la persona riposa al sicuro. Perché? Perché? Perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Nella vecchia traduzione c'è: non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. No? Fedele è più letterale perché c'è scritto Cassidim, proprio quello, quei tali lì, che lì lo traducono come santo, ma in verità vuol dire fedele. No? Allora, lui dice proprio questo: io sono il fedele, no? Io so perché io sono quello fedele, no? Il figlio amato, quello in cui Dio Padre si compiace. Quando nel Vangelo secondo Giovanni viene detto che è il discepolo amato, detto in ebraico è Cassid, cioè il fedele di Gesù è Giovanni, non amato nel senso degli amori vari, di vario tipo, no? Ma vuol dire proprio questo, no? E allora è interessante questo, no? Dice, io sono sicuro che non mi abbandonerai, non mi lascerai vedere la corruzione. Voi capite che questo percorso porta addirittura a spalancare le porte, siamo nell'Antico Testamento, a una prospettiva di vita eterna. Cioè, dice proprio per questo, per tutto questo che è stato detto, tu non abbandoni la mia vita negli inferi, che non è l'inferno. Gli inferi, nella Bibbia, Antico Testamento, non c'è paradiso o inferno. Come nel mondo greco c'è l'Ade, nel mondo ebraico c'è lo Sheol, cioè il regno dei morti, dove ci sono tutti i morti, dove c'è l'oscurità e lì ci sono i morti. Dice bene. Per tutto questo percorso, non sto lì a ripetere tutti i passaggi, se no ripetiamo tutto, io sono sicuro, proprio perché sei davanti a me, proprio perché sei al mio fianco e non mi lasci vacillare, che tu non abbandonerai la mia vita là dentro, in quell'oscurità, no? Non la abbandonerai, non la abbandonerai. La morte non avrà l'ultima parola su di me, non mi abbandoni nel mondo dei morti, questo vuol dire. Versetto 11, bellissimo, è il titolo di stasera, ma adesso si capisce. Mi indicherai il sentiero della vita, bellissimo. Gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Allora, nostro autore immagina il mondo dei morti, così come era pensato, una caverna sotterranea buia dove ci vanno tutti, ma dice, qui c'è una via che porta fuori. Non mi lascerai là, sono sicuro perché sono il tuo fedele, perché, come vi ho detto prima, no? Sono tuo familiare, mia parte di eredità, io sono tuo figlio, non lo dice figlio perché non poteva dirlo, ma noi cristiani lo possiamo dire. Allora, non lascerai che la mia vita sia lì dentro. Il sentiero che passa attraverso il regno dei morti, perché uno sa che deve morire, come lo sappiamo tutti. Quel sentiero che passa nell'oscurità della morte, mi indicherai la strada per arrivare alla tua destra, dove c'è dolcezza senza fine, dove c'è gioia piena, quello che noi chiamiamo il paradiso. Perciò il nostro salmo si conclude con questa grandissima fiducia nella risurrezione. E questo legame tiene unito il fedele al Signore durante la vita terrena. E quel legame che lo tiene unito, tu sei il mio rifugio, sei il mio amore, sei il mio tesoro, quel legame, quella relazione continuerà anche dopo. Non spiega come, non lo sa come, ma sa che sarà così. Questa è la fede. Proprio perché c'è questo legame di amore fra Dio e il suo fedele e fra il fedele e Dio. Proprio perché tu mi ami e io mi fido di te, sono certo che non mi abbandoni, che in qualche maniera mi farai uscire da quelle tenebre. E questo è l'obiettivo. L'obiettivo della mia vita è gioia piena, dolcezza senza fine. No? Allora vedete, questo testo, secondo me è bellissimo, esprime davvero la spiritualità di quel gruppo, di quel movimento, dei Cassidy, uomini, donne, bambini, adulti, anziani, che crescono in questa spiritualità. I sacerdoti del Tempio non credevano, come vi dicevo, alla risurrezione e perciò considerano queste robe stupide, no? Gesù e i suoi discepoli invece professano questo. È la Chiesa dei Santi, no? E allora proprio il nome Chiesa viene usata proprio perché era il termine che usavano questi qui, l'assemblea. E allora, se voi avete presente anche le lettere di San Paolo, quando dice mi rivolgo ai santi che sono a Corinto, lui scrive in greco, perciò c'è scritto Agios, Agioi, santi, però di fatto lui è un ebreo e lui non sta pensando ai santi come intendiamo noi, ma sta pensando ai fedeli. E allora, noi possiamo davvero applicare questo salmo alla nostra vita, ma provate, non l'ho fatto io per brevità, perché sono già stato lungo abbastanza, provate a applicarlo a Gesù. Pensate a Gesù, Gesù che prega questo salmo, che dice a Dio, io sono tuo figlio, che dice a Dio, in te confido, Gesù che va verso la passione, che dice a Dio, non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, ci va Gesù nel sepolcro, ma poi risorge. È Gesù che prega. In questo salmo noi ritroviamo Gesù, oltre che ritroviamo noi stessi. No? E allora possiamo immaginare Gesù che lo prega. E questo era molto chiaro agli apostoli. Se voi andate a prendere gli Atti degli Apostoli, finisco così, negli Atti degli Apostoli, il giorno di Pentecoste, quando Pietro esce e parla, avete presente? No? Avete presente? E cita questo salmo tale e quale, no? E dice, adesso ovviamente non lo trovo perché non l'ho segnato, ve lo cito, comunque andate a cercarlo, lo trovate. Non ho segnato il versetto. Dice, Davide ha scritto nel salmo, perché per Pietro li ha scritti Davide, i salmi, non lascerai che il tuo santo veda la corruzione, dice, beh. Dice, abbiate pazienza, lì davanti al Cenacolo c'era la tomba di Davide. Davide non parlava di sé, dice perché è morto e la sua tomba. Quel discorso dice proprio così: è qui in mezzo a noi la sua tomba. Allora di chi parlava quel salmo? Di chi parlava Davide? Parlava di Gesù. No? E allora voi capite, che è proprio così. Gesù, il fatto che Gesù crocifisso è risorto è utilizzato da Pietro, dagli apostoli, nel giorno di Pentecoste come argomento per dire che le scritture si sono realizzate. Il Salmo parlava di lui. Lui non è stato abbandonato. Quindi è proprio vero. Gesù conferma le scritture. Questo Salmo noi lo preghiamo per chi prega la liturgia delle ore ogni giovedì a Compieta, no? Proprio perché è un Salmo che esprime questo percorso di fede, di relazione col Signore. Certo, se lo preghiamo come una pappardella, no, non ci viene fuori, però io spero che se reciterete Compieta giovedì, pregando questo salmo, qualcosa ci fa, possiamo, qualcosa ci può ritornare come legame al Signore, come sentimento, come percorso di spiritualità. Buona meditazione.
Vuole accendere una cappella, lo potete ascoltare. 5 minuti prima delle 10 che si può.
Faustino.